uyakwazi ukuthumela ama-email na?
Traduciamo per tutti quelli che non potrebbero comprendere. Scriviamo per tutti quelli che non potrebbero ascoltare. Descriviamo per tutti quelli che non potrebbero guardare. Subti, sottotitoli e accessibilità per cinema, TV, teatro. Subti.com.
Fred Film Radio.
The Soup of the Day.
Buon martedì post Pasquetta, mia cara Angela Prudenzi, e bentornati a tutti gli ascoltatori a The Soup of the Day.
Eccomi qua. Buona giornata a tutti.
Angelo sta per arrivare, ma intanto noi ci siamo ritagliate questa apertura tutta per noi e un po' di sano gossip, no, più che gossip, notizie divertenti o inquietanti, dipende da come le guardiamo.
Ecco, esattamente, perché la prima notizia inquietante è che un sito vende calzini, e fin qui niente di male, perché voglio dire, ma la cosa curiosa è che si sono inventati un paio di calzini che riprendono perfettamente il motivo della moquette di Shining, dell'albergo di Shining, moquette che per lungo e per largo si fa in triciclo il piccolo protagonista. Non so con quale idea, insomma, abbiano potuto arrivare a questo. Quantomeno vedersi addosso la moquette di Shining può essere perturbante,
diciamo, e così.
Ecco, però se uno fosse così amante di Stephen King, io lo sono ad esempio, oltre che del film, potrebbe cominciare a leggersi il nuovo libro che si chiama Later, è tradotto in italiano, lo pubblica Sperling & Kuffer. Kuffer, non so come sia, forse è Kuffer. E vabbè, io dico che quando esce un nuovo film di un libro di Stephen King bisogna sempre buttarcisi, anche perché sicuramente finirà, se non in un film, quantomeno citato, perché è l'autore che più ha segnato il cinema horror degli ultimi 40 anni, e anche se non direttamente ispirato, in qualche modo la sua mano l'abbiamo sempre sentita, raccontato le angosce di tutti noi, le paure più profonde dall'infanzia all'età adulta, è lui, è Re King, non a caso così si chiama.
La paura fa King, come dire, e in più ha raccontato le angosce e le paure, oppure ce le ha fatte venire. E infatti mi faceva sorridere il titolo Later, nel senso di dopo, forse ti ripiglierai, in questo senso.
Un later, ma forse, però,
ma forse, questo non c'era. Later maybe, però è later nel senso che di ritardo, veramente. No, a parte gli scherzi, però sì, voglio dire, ringraziando Dio c'è lui, nel senso che abbiamo esorcizzato a un certo punto anche un po'. E a proposito di Shining, io per i 2 anni di Mia l'ho vestita, ho scoperto poi dopo, perché è stato regalato, con un vestito identico alle gemelle. E gira ancora,
sì, posso confermare.
Un montaggio.
Ho le prove.
Con la povera creatura messa in parallelo con le gemelle. Non so se mi perdonerà mai, ma forse sì, perché
sì,
quando
ma non
capirà,
so se si riprenderà quando le vedrà.
Esatto, che quando poi vedrà Shining, prima o poi lo vedrà, poi dopo farà, unirà le cose, e non so, e sarà sempre un later anche per lei. Ma che ne dici se facciamo una pausa meno inquietante, speriamo, e vediamo se Angelo arriva e parliamo di cose un po' più futili e meno paurose?
Vediamo, dai.
Fred. Dopo tutto quel mangiare e i consigli sui film pasquali, forse è il momento dei consigli sui film post pasquali, i film dimagranti.
Film del senso di colpa, sai, quei film lì.
Il film del senso di colpa. Interessante. Come incipit. Che ne pensa anche Angela?
Beh, penso che cominciando a farmi del male potrei vedere 7 kg in 7 giorni di Luca Verdone con Carlo Verdone e cominciare da lì. non è che proprio, insomma, i consigli siano il massimo, perché essendo una commedia capirete che dire, l'idea di dieta, insomma, è un po' sui generis, però potrei cominciare da lì, per esempio, no? Oppure potrei fregarmene e dire ma no, ma insomma siamo per la body confidence, e quindi ma chi se ne frega dei chiletti in più. E allora, dovendo vedere un film, mi scelgo Dolcissime, un film italiano in cui si parla di tre ragazze che, essendo un po' in carne, vengono vagamente bullizzate, vagamente poco per niente, il regista si chiama Francesco Ghiaccio, e insomma ci fa capire che qualche chilo di troppo, ragazzi, teniamocelo, ma dopo Pasqua avremo tempo, no?
Ah, sì.
ma anche dopo avremo tempo, secondo me è sempre meglio un po' di più che un po' di meno, guarda.
Tanto non ci vede nessuno qua ancora.
Siamo a casa, ci vedono solo da mezzo busto, quindi basta essere magri sul collo, secondo me, vice collo, che è quello che importa in questo periodo, quindi tutto il resto.
Effettivamente dovremmo fare un'altra puntata, un altro segmento su come dimagrire il viso e il collo per ingannare le aspettative sul resto. Ecco.
Beh, ma tu non so se hai fatto caso che sui social, sia su Instagram che su Facebook, ma soprattutto su Instagram, ci sono tantissime pubblicità di corsi, ci sono tantissime pubblicità di corsi di fitness di qualsiasi genere, ma ce n'è una che ritorna ciclicamente sulla ginnastica del viso, per tenere il viso elastico, tonico, e che non venga addoppiamento, queste cose qua. Quindi vuol dire che c'è un mercato per questo.
E io lo ignoravo, io ho deciso di contrastare questi film dimagranti con quello che vi avevo promesso, cioè la ricetta della sbriciolata al cioccolato, come riciclare l'uovo al cioccolato. Ecco, se vi è rimasto qualcosa sarò brevissima, perché tanto la ricetta per la frolla più o meno è sempre la stessa, ma nel caso ve ne andate a cercare, per non dilungarmi troppo. Ma comunque quel famoso panetto, una volta che l'avete fatto di frolla, lo lasciate in frigo per 30 minuti, poi lo tirate fuori dal frigo, sbriciolate l'impasto in una tortiera, di solito 26 cm di diametro va bene, ma io delle volte faccio un po' così come mi pare. Aggiungete il cioccolato spezzettato proprio lì in mezzo, così lo spalmate, di tutti i tipi il cioccolato, io ci ho messo addirittura la cioccolata bianca, la Kinder, ho fatto schifezze veramente potenti e quest'anno non prevedo essere da meno, e ricoprite ancora con la frolla. 180 minuti, 35-40 minuti di forno e poi zucchero a velo, e avete avuto la vostra bomba per colazione e merenda.
180 gradi, vorrei dire.
Sì, scusami. No,
anche perché lo zucchero a velo, ecco, insomma, ci voleva, mancava quel tocco.
Sì. Mi rimaneva un po' sciapa di sapore.
Sì, mi rimaneva, no? Un po' spoglia.
E allora così almeno la salviamo, insomma, se non sapesse di nulla con lo zucchero aggiusti.
Farovvi sapere che cosa ci ho buttato questa settimana, devo ancora capire cosa mi è rimasto, ma ecco, se la provate aggiornatemi. C'è pure quella del muffin al cioccolato, ma mi sembra che è ancora più bomba e dura di più, quindi
no,
meglio di
no. Non è abbastanza pasquale, post-pasquale.
Esatto, buona post-pasqua a tutti. Fred. E per tornare a consigliarvi qualche bella serie, comunque cose da vedere interessanti in questa settimana dopo Pasqua, visto che state ancora pieni, rilassati si spera, forse con nuovi inizi e nuove attitudini, Angela per Fred Series ha da consigliarci ben due cose.
Tutte e due sulla F,
che si posiziona,
sì, sono due serie che guardano, secondo me, a un pubblico che è molto attento anche alla matrice letteraria delle serie, non a caso infatti una è si chiama Gentleman Jack, nessuno mi ha mai detto di no, che è stata rilasciata il 26 marzo, quindi pochi giorni fa, e racconta la storia di Anne Lister, che è una ricca proprietaria terriera inglese, un'imprenditrice, una viaggiatrice, ma anche soprattutto la prima lesbica dichiarata. E di questa Anne, a cui dà il volto l'attrice che ha vinto anche un premio BAFTA, Susan Jones, e racconta sia il lato privato che il lato pubblico, perché per quello che riguarda il mondo del lavoro lei era una donna molto molto centrata, con un incredibile fiuto per gli affari e che, a dispetto delle donne che gravitavano in società ai suoi tempi, siamo pressa poco negli anni 30 del 1800, era una che non si faceva certo mettere i piedi in testa, ma andava di persona a scontrarsi con gli uomini che pensavano di metterla sotto scacco. Nella vita privata, appunto, era attratta dalle donne e molto libera nel vivere questi amori. Era andata a studiare a Parigi e questo le aveva permesso ovviamente di sperimentare una libertà anche amorosa e sessuale che la puritana Inghilterra non le avrebbe permesso, e la serie racconta parallelamente ai suoi successi come imprenditrice anche di alcuni amori e come si muove per sedurre le donne, e soprattutto una donna di cui si innamora follemente e che è interpretata dall'attrice Sophie Randall, e questa ereditiera si chiama Anna. Insomma, ho appena cominciato a vederlo, ho visto due episodi, per cui non so come andrà a finire, però la ricostruzione, come al solito, è sempre stupenda, come in tutte le serie inglesi, che sono sempre curatissime, e l'attrice protagonista è molto brava, quindi cercherò di capire come va a finire, ma intanto la consiglio. L'altra serie invece che consiglio, tu l'hai appena detta, è The State of the Union, e di quale unione si tratta, di quale stato? Allora, l'unione è quella tra una coppia di sposi, e lo stato è quello del loro matrimonio. A interpretare i due protagonisti sono Christopher O'Dowd, che è un attore irlandese molto bravo, insomma, sicuramente vi ricorderete, se basta guardarlo per ricordarci, insomma, che ha fatto un sacco di film molto molto importanti, e che con questo ha vinto anche un Primetime Emmy Award, quindi un'interpretazione di quelle che appunto lasciano il segno, mentre lei è la nostra amatissima Rosamund Pike. Qual
è
la caratteristica?
È entrata anche lei nell'Olimpo, perché l'abbiamo nominata troppo.
sì, lei è entrata nei nostri cuori. Qual è la caratteristica di questa serie? Miniserie, ma mini nel senso che ogni episodio, ne sono 10 i primi, ogni episodio dura 10 minuti, dura pochissimo, e ha la sceneggiatura quel meraviglioso scrittore che è Nick Hornby, mentre alla regia Stephen Frears. Direi che insomma,
pinco e panco,
appunto, due qualsiasi, in un'operazione molto intelligente. La scena è sempre la stessa, perché questi due marito e moglie si trovano al pub prima di andare alla riunione settimanale con la loro terapista di coppia, e quindi prima di entrare scopriamo a che punto sono nell'evoluzione di questo rapporto che si sta sgretolando, e soprattutto quali sono i temi che vorrebbero affrontare. Quindi è una scrittura meravigliosa, si sente, ma non molto, la matrice di uno che appunto con la letteratura ci vive, come Nick Hornby. Per il resto, insomma, la parte da leoni la fanno loro due, insomma, Rosamund e Chris.
E che leoni! Io sono veramente molto curiosa e non so perché l'ho persa. Quindi recupero volentieri sotto questo tuo consiglio. non posso perdere Rosamund specialmente, ecco.
No, anche perché poi sai, ci sono cambiamenti di fronte, ovviamente, no? All'inizio pensi che le cose siano in un modo, poi si rivelano in un altro, e questo è normale, ma sono le piccole sfumature che loro riescono a rendere che sono estremamente interessanti, e veramente ci leggi la storia di tutte le coppie, insomma, anche grazie a loro, alla maestria di scrittura e una leggerezza, un tocco leggero di regia di Stephen Frears, che si tiene un passo indietro e che esalta totalmente il lavoro degli attori. Fred Film
Radio. Da oggi per molte settimane qui ad Usopo Today saremo in compagnia di stelle emergenti, perché in collaborazione con la talent agency Do Consulting e Production abbiamo deciso di collaborare e entrare a far parte di un progetto che vede come dire, il mettere in luce giovani attori under 30 di questa agenzia, che ha deciso di appunto metterli in risalto, questa generazione Do Production, esaltando non solo la loro carriera ma anche i loro miti di riferimento. Con noi ad inaugurare questo momento fresco qui a Fred Film Radio, Gian Piero De Concilio, benvenuto e grazie per essere il primo di questa serie. Innanzitutto,
no, grazie a voi.
Non credo che ormai non ci si ricordi di te, ma diciamo che abbiamo tutti conosciuto il Gian Piero De Concilio attore grazie anche specialmente festivalermente parlando con Un giorno all'improvviso di Ciro D'Emilio, che ti ha fatto anche vincere premi, e poi ultimamente ti abbiamo visto in TV come figlio di Elena Sofia Ricci nella serie diretta da Pappi Corsicato, Vivi e lascia vivere. Intanto sappiamo che stai già lavorando ancora in TV a due progetti. Quindi sei
sì.
Attivo?
Sì, abbastanza. Per fortuna che non è scontato in questo periodo, tra l'altro.
Allora, come dicevo all'inizio, parte di questa promozione di talenti emergenti è il chiedervi chi è il vostro artista di riferimento, e quindi per chi non seguisse i social anche di Do Production, chi è il tuo l'artista che ti ha ispirato e ti ispira tutt'oggi?
No, mi ispira non per le sue abitudini quotidiane, ma per il suo talento, che è stato veramente, come dire, scioccante e impatto, e purtroppo è durato per troppo poco, è quello sicuramente di James Dean, che è stato un artista, un giovane artista che ha fatto appunto per 3 film, Gioventù bruciata, La valle dell'Eden e Il gigante, per 3 film di un impatto emotivo, appunto, in cui ha avuto occasione di mostrare un tale talento, in realtà ne bastava uno per capirlo. Un attore straordinario, insomma. Non posso dire che è il mio unico artista di riferimento, perché di riferimento ne avrei miliardi, però se devo parlare di un gigante, appunto, tanto per citare il suo film, è lui.
E hai scelto James Dean, e pensi che in qualche modo ci siano degli aspetti del suo essere attore che ti sono vicini e che pensi anche tu di avere?
No, assolutamente, ma non ho nemmeno l'unghia del mignolo del piede di James Dean, ma non lo dico in modo ipocrita, ma lo dico semplicemente perché era talmente autentico, aveva un'unicità a partire già dall'uso del corpo, questo suo essere ingobbito, queste mani in tasca, questo suo accigliarsi, insomma, una serie di caratteristiche alle quali io non mi avvicinerei nemmeno pur volendolo imitare. Il che d'altronde è anche un bene, perché significa che ognuno c'ha la sua personalità, quindi no, non mi sento
molto. No, ma io non intendevo figlio. Proprio in questo senso, così forse mi sono espressa male, ma magari, che ne so, ci sono aspetti della sua tecnica, del modo di approcciarsi ai personaggi che ti interessano, no? E che ai quali ti senti un pochino più vicino, non so quale sia il tuo metodo.
No, io intendevo proprio. Quando intendo talento nel senso di capacità, io intendo proprio la capacità di essere se stessi, io proprio questo intendevo in realtà, cioè credo che un attore sia tanto più bravo quanto riesce a essere se stesso allo stesso tempo diverso nei personaggi, quindi forse quello a cui aspiro in quanto giovane attore è il cercare di essere sempre se stessi ma allo stesso tempo sempre diversi, riuscire a donare sempre un pezzettino di se stessi. E poi il fatto che lui utilizzi il corpo, una marea di tecniche che in modo consapevole o inconsapevole, non lo so perché non ero nella sua testa, e in modo stranaturale, insomma, quindi è un po' questo a cui io aspiro, avere una padronanza di voce, corpo, idea della curva del personaggio che si sta affrontando, e tutto farlo con una naturalezza appunto folle, appunto irraggiungibile.
Giampiero, visto che ormai è uso in questi ultimi tempi nel cinema fare tanti remake, ecco, se potessi interpretare un remake di un film di James Dean, quale sceglieresti e perché?
Ma sicuramente, se dovessi dire adesso, ora, in questo momento, sceglierei La Valle dell'Eden di Elia Kazan, insomma, è un capolavoro proprio, a partire dalla trama, già la trama è un capolavoro. Poi, in più, come l'ha diretta Elia Kazan, come ha permesso, credo, agli attori di sviluppare un percorso artistico, vedendo qualche documentario, appunto, probabilmente sì, è proprio quello, La Valle dell'Eden, però penso che ci sarebbe bisogno proprio di Elia Kazan. Sarebbe un atto un po' presuntuoso, insomma, quella è tutta gente che studiava insieme alla fine all'Actor Studio lì in America. Elia Kazan dirigeva il reparto regia e faceva il laboratorio di regia, James Dean partecipava come attore ai laboratori di recitazione. Adesso non voglio fare l'attore italiano che dice gli americani, però insomma quella era una bella cosa, perché si era creata una piccola comunità artistica in cui ognuno si occupava di una cosa, e poi la cosa più assurda è ritrovarsi addirittura in un film, e poi lì è proprio l'apice proprio dell'intesa che si sarebbe mai potuta creare fra tutti questi artisti.
Ecco, hai detto che ti vorresti vedere all'interno di un remake della Valle dell'Eden, e allora io ti chiedo, oggi il protagonista secondo te come sarebbe, come lo interpreteresti tu? Non abbiamo più Kazan, sicuramente dietro la macchina da presa ci sarebbe un altro regista, no? Ecco, un personaggio così come si può modernizzare e che sfida è per un attore?
Io parto col presupposto che io non sono un amante dei remake, nel senso, un film quando viene fatto la prima volta è perché così andava fatto, eccetera eccetera, come se dicessero facciamo un remake del Padrino, facciamo un remake Scarface, che fai, insomma, dovresti per l'appunto rimodernizzarlo, magari riportarlo ai tempi d'oggi. Però alla fine, quando parliamo di Cal, che è il protagonista, parliamo di un giovane che pensa di non essere apprezzato dal padre, che non sente di avere un vero talento, si sente un po' svalutato, e quindi in realtà parliamo di temi estremamente moderni. Lo affronterei in questo modo, cercando di essere più fedele alla sceneggiatura, perché secondo me i grandi capolavori vengono scritti in modo tale da avere una regia intrinseca già nelle didascalie, nelle battute, un po' come i testi di Shakespeare, come si fa a teatro, no? Alla fine oggi noi cerchiamo di riadattarlo in mille modi, però è talmente attuale, talmente preciso, è talmente moderno in tutto quello che dice, che più uno si attiene a quello che c'è, come anche un po' in De Filippo, meglio è, perché è inutile pensare di poter fare meglio, si può semplicemente prendere quello che c'è e farlo in modo da poterlo riadattare, a poter fare un riadattamento. Alla fine penso sia un po' questo il remake, però che non può aggiungere nulla, è un po' una rinfrescata, un direi guardate, c'è anche questa grande opera qui, non è un modo di cercare di farlo meglio, quindi in questo modo, attenendomi a un po' a quello che ci hanno già lasciato questi vecchi testi.
Prima di lasciarci, quali sono le aspirazioni, i sogni cinematografici di Giampiero?
Le ambizioni che ho le scopro man mano che incontro persone. E man mano che incontro persone sempre più brave, sempre con più esperienza, sempre più, spero, geniali, mi trasmettano anche una particella del loro talento, e in questo modo io posso ambire a fare sempre di più, perché alla fine, anche se questo è un mestiere solitario, ci nutriamo della gente che incontriamo, dei loro obiettivi, non nel senso di scopiazzare, però le ambizioni penso sono quelle di continuare a fare questo mestiere, continuare a fare teatro sperando che ci aprano, anche perché siamo un po' rotti, perché il cinema va avanti, quindi non ci manca, se uno ha la possibilità di fare cinema, a me sta capitando di girare su un set, ringrazio Dio, ringrazio tutto, ringrazio lo Stato, tutto quello che vogliamo, però insomma è nato tutto dal teatro, quindi dato che io ho avuto fortuna a fare cinema, la mia più grande missione al momento è salire su un palco di nuovo, poi una volta terminata questo obiettivo ce ne sarà un altro che sarà andare sul palco magari con un grande test eccetera eccetera, però le ambizioni penso si possano scandire solo passo dopo passo, e per ora è continuare a fare questo lavoro nel miglior modo possibile, lontano dalla pigrizia, con determinazione, questo è quanto insomma.
Giampiero, grazie di essere stato il primo di una lunga serie di artisti emergenti della generazione Do, che saranno appunto insieme a My Movies qui su Fred Film Radio ad Support Day dalla settimana del 29 marzo fino al 24 maggio. In bocca al lupo e speriamo di incontrarci presto, magari per appunto una serie o un film o uno spettacolo che sarai pronto a presentare.
Viva il lupo e grazie a voi, grazie a voi.
Fred Film Radio. Certo che se penso a come abbiamo iniziato questa puntata parlando di Stephen King, non so cosa aspettarmi dai tuoi consigli, Angela, su cosa vedere stasera. Mi consolo pensando che poi abbiamo livellato il tutto con le futilità dei film dimagranti, per cui forse alla luce di questo equilibrio accolgo con più tranquillità quello che stai per proporre.
Beh, allora, per chi come me dovesse avere una insana passione per quel cicciottello ma simpatico e pronto a tutto che è Gerard Butler, impazza sulle reti Sky Greenland, che è un disaster movie a dimensione familiare in cui il nostro deve salvare moglie, figlio malato di diabete, perché per avere il quadro completo, e ovviamente se stesso, da una minaccia terribile, cioè la caduta sulla Terra di un asteroide che distruggerà completamente il nostro pianeta. Si salveranno solo poche persone che saranno riuscite a entrare in dei bunker, e loro potrebbero essere tra questi. Perché non si sa in base a cosa, ma gli Stati Uniti in persona comunque li hanno scelti come famiglia ideale, tra altre ovviamente, per dare il seguito all'umanità una volta che l'asteroide sarà caduto e attesi i giusti mesi prima di uscire allo scoperto.
Faccio una battuta incredibile, no? Considerando che Gerard Butler che lo vuoi fare estinguere, non scherziamo.
Ovvio. Scusami. Ma non se ne parla nemmeno.
Scusami, ho fatto questa digressione, ma dovevo dirlo, prego.
Ma sì, ma poi anche politicamente corretto, perché il bambino che ha un difetto, perché questo ti dico, no, il bambino non può mettersi in salvo perché ha una malattia, e invece poi alla fine si salva anche il bambino, insomma, è come dire, la diversità è tutto, insomma, l'inclusione.
Ecco. E non è spoiler perché come sapete bene, come sapete bene, questi film di Gerard Butler si vedono perché sai come va a finire e lo vedi per quello.
Ma certo, dalla prima inquadratura sai che cosa succede, ma insomma va bene così. Invece, per regalarsi un divertimento molto più intelligente, alle 21:10 la nostra amata TV 2000, che sforna capolavori di un tempo,
sì,
uno via l'altro, ci offre un altro meraviglioso film di Billy Wilder, che è Baciami Stupido, con stupenda Kim Novak nei panni di una prostituta dal cuore d'oro, ingenua e dolcissima, accanto a lei Dean Martin, devo dire in questo film veramente impareggiabile. E la storia è quella di un maestro di pianoforte che a un giorno deve ospitare a casa sua un cantante che è un Don Giovanni dichiarato, e ovviamente teme che questo Don Giovanni possa sedurgli la moglie, e quindi che cosa fa? Chiede aiuto a Kim Novak, che è appunto una prostituta, sperando che le attenzioni vadano su di lei. Naturalmente è un film che si basa sugli equivoci, e però è anche un ritratto impietoso della provincia, di quelle che sono le pruderie di provincia. La sceneggiatura, che lo dico a fare, è uno dei più grandi di Hollywood da questo punto di vista, Billy Wilder, quindi regia, sceneggiatura e attori meravigliosi. Baciami stupido, 21:10, TV 2000.
Non aggiungo altro, veramente, che combo.
Fred Film Radio. Fred Film
Radio. E prima di darci appuntamento a domani e chiudere questa puntata di The Soap of the Day, non possiamo che darvi un'altra ulteriore notizia sulla nostra amata Shannon Stone, che ormai ne escono di notizie su di lei una dopo l'altra, cara Angela. Non possiamo esimerci
dai racconta.
Sì, perché questo è una cosa veramente molto insolita, perché lei ha dichiarato di aver pagato il salario, il cachet di Leonardo DiCaprio pur di farlo recitare in Pronti a morire. Ve lo ricordate quel film, appunto, Pronti a morire, diretto da Sam Raimi, che era un western dove lei era
essenziale, western essenziale, pochissimi personaggi in un villaggio abbandonato.
Esatto, lei contro Gene Hackman e Leonardo DiCaprio lì cucciolo. A proposito di cuccioli, dopo Gerard Butler, un altro cucciolo. E era abbastanza così. Io me lo ricordo, cioè in realtà non me lo ricordo come un grande film, perché non lo è. Però
non è neanche come un pessimo film.
Esatto, era il periodo in cui lei era veramente molto gettonata. Leo era proprio, era pieno di cuoricine, come dire, come dico io. Forse non abbastanza, proprio per questo. Appunto, era nel periodo post Buon Compleanno Mr. Grape e non ancora così famoso, quindi pieno di cuoricine ma non abbastanza, non da Titanic, ecco, per essere una star da quel cachet. E invece la cara Sharon, che non se la manda certo a dire ed era produttrice di questo film, ha detto: pago io, datemi Leo.
Beh, aveva Stima. Capito in anticipo che grande attore è Leonardo DiCaprio, ha detto: qua non me lo lascio sfuggire, giustamente.
E visto
occhio
che,
vincente.
Visto che parliamo di cuccioli, c'è un altro cucciolo che parla dei suoi cuccioli, George Clooney.
Sì, c'è un cucciolo che parla dei suoi due cuccioli, come hai detto. Il cucciolo è George Clooney e i suoi cuccioli sono la figlia Ella e il figlio Alexander, 3 anni. Il nostro amico e amato George si è confidato, perché sai che ogni tanto si confidano, no? Ecco, si è confidato alla NBC dicendo che il suo mestiere principale in questo momento è quello di insegnare ai figli a fare degli scherzi terribili. E questi scherzi terribili, ovviamente, a chi sono rivolti? Sono
alla
rivolti alla povera Mal, chiaramente, che ogni sera torna a casa dopo che ha messo la testa su cose importantissime che hanno a che fare con i diritti civili di mezzo mondo, e si ritrova i due bambini che fanno gli scherzi. Ma insomma, io credo che sia un quadretto familiare davvero straordinario, e il buon Giorgio ha scoperto la paternità, è felice, e aggiunge anche che la cosa più bella di questi 3 anni è vedere come i due bambini, che all'inizio sembravano uguali, e lui se li ricorda ovviamente il giorno in cui sono nati, e invece adesso a 3 anni hanno già sviluppato delle personalità molto decise e chiaramente diverse. Miracoli dell'amore paterno.
Quanti anni hanno? Io me ne prenoto uno per mia. Quello che vuole, perché 3. Non ci mettiamo il limite.
3, ci sta benissimo.
Va benissimo, tanto esatto. Non
quello che vuole, ma è certo,
sì, certo.
Che vuole mia, mi sembra evidente.
Certamente, l'orientamento sessuale non è un limite, è una preferenza. E appuntamento a domani dopo questo stragossip sui cuccioli. E quindi Angelo già l'abbiamo salutato, non ci resta che salutarci io e te, Angela, con i nostri ascoltatori, e dai appuntamento a domani. E lo sapete, alle ore 10 o giù di lì, sul canale italiano di Entertainment di Fred, in replica durante la giornata, ancora sulle migliori piattaforme di podcast ed anche su Mixcloud, se vi piace anche la nostra selezione di brani musicali. A domani, grazie Angela, grazie ai nostri ascoltatori, sempre su Fred, mi raccomando, The Festival Insider.
Fred Film Radio, I'm Matt McCucci from the 64th Berlin International Film Festival.
Io sono Valentina Pompili al Tokyo International Film Festival.
Soy Antonio Becker e io sto qui con
il internazionale Film Festival in Berlin. Mein Name ist Beatrice Behn.
Herzlich willkommen Fred Film Radio.
Fred, the festival experience in 23 languages.
Fred Film Radio,
24/7 on fred.fm and smartphone apps.
Il 37% degli utenti dichiara di attivare l'audio sui social perché grazie ai sottotitoli ne giudicano il contenuto interessante. Non sottovalutare l'importanza dei sottotitoli per determinare il successo dei tuoi contenuti. Subti, sottotitoli professionali per facilitare la fruibilità dei contenuti video.